Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, a fianco a me Alessandro Gisotti, ormai voce nota in quanto redattore del radiogiornale delle 14, vaticanista ed esperto di politica statunitense. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Emanuela.
Allora, io inizio con una citazione riportata dal Wall Street Journal, il riferimento all'entrata anche degli Stati Uniti in Libia e questo giornalista del Wall Street Journal così esordisce. Cosa esattamente stiamo facendo? Perché lo stiamo facendo? Sappiamo contro chi siamo? Sappiamo in favore di chi siamo? E cosa avverrà quando le tribù, le sette, i gruppi controllati per 42 anni da Gheddafi saranno liberate dal Rais? Chi esattamente immaginiamo che prenderà il suo posto? Diciamo che queste sono le domande rivolte a Barack Obama, che tra l'altro nel suo ultimo discorso ha anche spiegato un po' la posizione degli Stati Uniti da oggi in poi.
Diciamo che ci ha provato, nel senso che le reazioni poi non sono tutte molto positive, perché il problema è proprio questo: rimangono insolute alcune domande, alcuni interrogativi che sono però determinanti, e cioè perché gli Stati Uniti sono in Libia. Tu facevi riferimento ad un quotidiano, il Wall Street Journal, di orientamento conservatore, quindi che potremmo dire naturalmente avversario rispetto ad un'amministrazione democratica come quella di Obama, ma anche il Time, settimanale Time, che invece ha una impostazione più liberal, se vogliamo, quindi più vicina a quelle che può essere anche l'elettorato obamiano, si chiedeva in questi giorni: why are we in Libya? Perché siamo in Libia, ma forse si potrebbe dire anche in modo un po' più spiccio: perché siamo finiti in Libia?
Tra l'altro la parola guerra non viene mai citata.
No, questa è una delle critiche che è stata rivolta da molti osservatori, sia il presidente che il segretario di Stato ed altri esponenti dell'amministrazione non hanno mai utilizzato finora la parola guerra, e questo chiaramente è stato notato. Si tratta comunque del terzo conflitto, operazione militare che coinvolge gli Stati Uniti in 10 anni in un paese a maggioranza musulmana. Ecco, questo è anche il grande problema per cui all'inizio l'amministrazione americana è stata piuttosto titubante rispetto a questo intervento, tant'è vero che, come ormai è noto, ci sono state due linee all'inizio all'interno dell'amministrazione Obama su questo intervento militare. E quindi che cosa si fa? Ecco un altro degli interrogativi: portare delle truppe a terra in Libia è impensabile dopo quello che è successo in Iraq e con l'attuale situazione in Afghanistan, e dunque il rischio che viene paventato da molti è che si arrivi ad uno stallo della situazione in Libia. Fra l'altro Obama ha voluto mettere sempre l'accento sul fatto che gli americani non sono la guida di questo intervento, ma loro in realtà lasceranno appunto militarmente già mercoledì il comando alla NATO, ma anche politicamente Obama ha sempre sottolineato che si tratta di una coalizione più ampia che fa riferimento diretto alla risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E quindi questa è un'altra sottolineatura che Obama ha voluto sempre porre all'attenzione di chi lo ascoltava, e che però, anche se è effettivamente così, pone anche un altro problema, e cioè che a molti americani l'idea di stare nel sedile posteriore invece che alla mano, certo, al sedile di guida dà fastidio.
Tra l'altro Obama ha messo le mani avanti, già paventando che il futuro non appare così semplice in riferimento a quello che sarà in Libia, quindi probabilmente ha anticipato anche un continuo, chiamiamolo così, interessamento degli Stati Uniti alla situazione.
Ma il problema qual è? Che ieri, in questo discorso a cui facevi riferimento te in apertura, pronunciato alla National Defense University di Washington, e lui sostanzialmente che cosa ha detto? Io ho agito per motivo umanitario, nel senso, le truppe di Gheddafi erano ormai arrivate alle porte di Bengasi, non volevo vedere un altro Ruanda o un'altra Bosnia, e quindi per questo abbiamo utilizzato in modo limitato, un altro termine usato molto spesso è limitato, cioè un uso limitato delle forze militari. Però il problema è che Obama continua a dire, lo ha detto anche nei giorni scorsi, perché l'obiettivo degli Stati Uniti è il regime change, cioè il cambiamento di regime, deve andare via Gheddafi. Poi però dice: noi non metteremo truppe a terra e oltre le no-fly zone non andremo, perché questo è quello che chiede il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Allora qui c'è evidentemente una contraddizione che è stata messa in luce un po' da tutti gli osservatori, anche da chi non ha un approccio negativo nei confronti del presidente Obama, cioè e come si fa se non si va oltre le no-fly zone appunto a cambiare regime in Libia. E poi la domanda che anche il giornalista del Wall Street Journal si poneva e che si pongono in tanti è: ma chi stiamo aiutando? Cioè chi sono in realtà questi ribelli?
Obama forse ha anche svicolato dicendo che toccherà all'intera comunità internazionale, soprattutto al popolo libico, riuscire a fare questa transizione.
Consideriamo una cosa che anche a livello di cronaca da pensare. Obama era in Brasile mentre è iniziata l'operazione militare, che comunque ha avuto nella sua giornata iniziale l'attacco da parte degli aerei francesi, ma insomma sostanzialmente la parte iniziale sono stati missili lanciati dagli Stati Uniti. E però lui era a Rio de Janeiro, ha proseguito il suo viaggio in Sud America, ha solo anticipato di un giorno il ritorno a Washington, e questo è anche stato un po', e anche meno di un po', criticato soprattutto dal Congresso, certo, cioè dai parlamentari che hanno sostanzialmente accusato Obama di aver iniziato una guerra senza un'autorizzazione del Congresso. Lui ha spiegato che in realtà di guerra non si tratta, ma di un'operazione militare limitata.
E intanto il Rais, il colonnello Gheddafi, ha inviato un messaggio al vertice di gruppo di contatto che si svolge oggi a Londra per mettere appunto una strategia sulla crisi libica, chiedendo di mettere fine alle offensive barbare paragonabili a quelle di Hitler in Europa e affermando che la Libia accetterà qualsiasi decisione che assumerà l'Unione Africana. Sulla conferenza di Londra riguardante la Libia, questa è una notizia che arriva dall'ANSA, perché è registrata da un portavoce del Ministero degli Esteri britannico. L'Unione Africana non sarà presente, non sono ben chiare ancora le motivazioni.
Beh, questo chiaramente è un dato estremamente negativo, è del tutto evidente che confliggono molte realtà e molte istanze, perché va anche ricordato che la risoluzione che è stata approvata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU è stata presentata dal Libano, non dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti, e che la Lega Araba stessa ha appoggiato questa risoluzione, mentre l'Unione Africana si è opposta fin dall'inizio ad ogni tipo di intervento militare. Questo per dire come sia difficile, davvero difficile, una composizione delle diverse istanze e dei diversi indirizzi. Certo, l'Unione Africana, di cui peraltro la Libia è stata anche presidente con Gheddafi anche recentemente, come dire, parte decisamente in causa. E ora questa conferenza di Londra, vedremo quale sarà il risultato, ma chiaramente siamo ad un passaggio, a uno snodo fondamentale. Mercoledì, domani, il comando passa alla NATO, quindi si stanno anche definendo un po' anche le realtà che gestiscono un po' tutta l'operazione. In effetti all'inizio c'è stata, l'abbiamo penso registrato tutti, una notevole confusione su chi faceva cosa. Questo secondo me ha danneggiato anche un po' l'immagine sulla questione dell'amministrazione americana.
Tu intanto sei riuscito a contattare telefonicamente Monsignor Antonio Mennini.
È il nunzio apostolico a Londra. Io direi che appunto questa è una intervista importante che abbiamo potuto realizzare anche grazie alla notevole disponibilità del nunzio, che come potrete immaginare adesso è impegnato proprio nella conferenza di Londra. E questo è un dato significativo, perché la Santa Sede potrà far sentire la sua voce super partes in questa conferenza in cui sono convocate moltissime nazioni.
E allora sentiamo l'intervista.
L'aspettativa principale credo che sia quella che appunto sia i paesi cosiddetti della coalizione, come gli altri paesi che sono stati invitati insieme a organizzazioni internazionali alla Santa Sede, ecco, possono facilitare davvero il raggiungimento di quell'obiettivo indicato dal Santo Padre domenica scorsa, ribadito anche da altre istanze come la Conferenza Episcopale Italiana, che si giunga appunto ad una fine quanto più veloce possibile degli scontri armati, per poter cominciare a pensare ad una roadmap che ristabilisca non solo la pace fosse in Libia, ma si significhi anche con la ripresa di una vita normale, civile per tutta la popolazione libica, senza eccezioni né di appartenenze ideologiche, politiche o tantomeno religiose ed etniche.
Il Papa ha ricordato proprio questo: la priorità è la persona umana, la difesa dei civili innocenti.
Sì, questo appunto credo che anche dalle dichiarazioni dei dirigenti delle organizzazioni che fanno capo a questi paesi, che c'è questo intento, c'è la difesa proprio delle persone vittime di soprusi, di ingiustizie, di attacchi, di violenze. Ma poi credo che sarà molto importante anche lo stabilire un programma finalizzato non soltanto a definire gli aiuti più immediati, materiali, ma proprio ad un processo, sarei dire, concreto, costituito da tappe anche di eventi politici, eccetera, per ristabilire davvero uno stato delle cose che sia basato sulla giustizia e sulla pace. Ecco, in questo senso credo che noi sappiamo bene che non c'è pace senza perdono, e in questa dimensione immagino che la Chiesa Cattolica in Libia potrà giocare un ruolo molto importante e imprescindibile.
La voce super partes della Chiesa e della Santa Sede, con la sua significativa presenza alla conferenza, è anche un elemento in più che può aiutare.
Io penso proprio di sì, credo che le parole del Santo Padre, l'azione della Santa Sede stiano proprio anche lì a significare, ad aiutare un po' tutti a riscoprire quelle che sono le aspirazioni più profonde, più genuine, come dicevo anche ieri, dell'intera famiglia umana, che in un modo o in un altro vive nell'ansia di una ricomposizione dell'unità di cui noi credenti, noi cattolici soprattutto, crediamo essere la Chiesa, come dice il Vaticano II, il simbolo, il sacramento, ecco, di questa ricomposizione di tutte le famiglie dell'intera umanità.
E insomma, abbiamo sentito il Monsignor Antonio Mennini, nunzio apostolico a Londra, circa questa conferenza su cui pesano molte aspettative.
Credo sia molto bello da cogliere anche come spunto di speranza. Il nunzio Mennini diceva: pensare ad una roadmap, ad un programma di tappe, di eventi politici che non possa soltanto ristabilire la pace, ma veramente un futuro diverso, più speranzoso per la popolazione libica.
Altro nostro ospite, lo abbiamo già in linea, ci dicono dalla regia, il dottor Gianfranco Giorgolo, già ambasciatore d'Italia nel Regno Hascemita di Giordania. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
Mentre in Libia continuano gli scontri, l'atteggiamento che l'Occidente ha nei confronti della Siria sembra alquanto diverso, cioè tutto questo afflato umanitario sembra non esserci, o sto già dando una coloritura polemica?
No, tutt'altro. Per quanto riguarda la partecipazione americana ad un'iniziativa occidentale, sappiamo che purtroppo è indispensabile, direi purtroppo, perché gli interventi americani non sono mai... spesso non sono stati caratterizzati da un pensiero lungimirante profondo. Cioè, se penso che con il loro modo di agire, prima ma soprattutto dopo la caduta di Saddam Hussein, gli americani, facendo indire delle cosiddette elezioni democratiche, hanno consegnato sul piatto d'argento l'Iraq all'Iran, beh, forse una minor presenza americana non ci nuocerà troppo. E sono polemico anch'io.
Per quanto riguarda invece la Siria?
Per quanto riguarda la Siria, lì credo che noi occidentali dobbiamo fare tutti mea culpa. Sua Maestà, già ai tempi della Siria, quando io mi trovavo in Giordania, ci diceva che noi occidentali stiamo commettendo un grosso errore sostenendo i movimenti terroristici, gli estremisti, il pensiero per un italiano va naturalmente ad Alema in Libano, ma non è stato il solo andare a braccetto con Hezbollah. La Siria è una dittatura di una componente alawita, che è una, chiamiamola una costola dello scismo, perché anche nei paesi arabi cosiddetti laici o socialisti, come sono stati la Siria, ci vuole per la popolazione un riconoscimento religioso maggiore, cioè non si può essere fuori dall'Islam, sia esso sciita o sunnita. In Siria questa dittatura è rappresentata dalla famiglia di Saddam Hussein, che è alawita, che rappresenta sì e no il 10% della popolazione, che però regge da 40 anni. E laddove c'è un movimento dei fratelli musulmani sotto le ceneri che ritroviamo un po' dovunque, altamente preoccupante.
Quindi il fatto che il governo siriano, questo secondo i lanci di agenzia, si dimetterà oggi e un nuovo esecutivo comunque sarà formato entro 24 ore, che cosa significa?
Ma secondo me bisogna sempre sperare il meglio. Se invece si guarda la realtà locale, significa che la responsabilità dei fatti vuol essere fatta apparire come una responsabilità del governo, che non tocca quindi la persona del presidente, e si vuol far credere che cambieranno le cose, cambiando governo, che ritengo sarà nominato dallo stesso presidente.
Alessandro, mi pare quindi di capire che gli Stati Uniti non pensino proprio di intervenire in Siria.
Impensabile sotto ogni punto di vista, pena poi essere smentito, ma non credo. No, io credo che invece sia molto interessante un punto che ha toccato l'ambasciatore, cioè sulla incapacità evidente, ma non soltanto di noi giornalisti o dello spettatore medio, ma abbiamo visto anche di amministrazioni, stiamo parlando di Washington, Londra, Parigi, che si sono trovate davvero in estremo imbarazzo, per non dire altro, rispetto a un qualcosa che non avevano neanche lontanamente previsto. Andatevi a vedere cosa diceva Hillary Clinton di Mubarak e dell'Egitto pochissimi giorni prima che Mubarak fosse sostanzialmente destituito dal potere, eccetera eccetera. Andate a vedere cosa diceva Sarkozy di Ben Ali pochissimi giorni prima che finisse la sua presidenza in Tunisia. Questo per dire che, appunto, come dice l'ambasciatore, dall'alto della sua esperienza, forse a volte siamo un po' superficiali, non solo noi ma anche i governi e le diplomazie nel valutare certi scenari.
Ambasciatore, l'Occidente non riesce a comprendere il Medio Oriente in generale, così lontano l'Occidente dal Medio Oriente?
Mia cara, innanzitutto non so chi sia Alessandro, ma mi pare che abbia e allargato un discorso molto saggio. Non siamo abbastanza umili, abbiamo una supponenza, giudichiamo situazioni di altri popoli con il nostro, credendo che noi sappiamo tutto, che la democrazia si esaurisce in una elezione, mentre richiede un chiamiamolo bosco culturale già esistente di partiti, che in quei paesi non esistono, se non è che il movimento dei fratelli musulmani, che è presente dovunque. Ma questo collega arabo mi diceva già 5-6 anni fa: voi occidentali non capite niente del mondo musulmano. Il mondo musulmano è un mondo dove non c'è nessuna separazione tra Stato e religione. Poi un'altra cosa molto importante di cui ho fatto tesoro e che forse mi permette di capire quanto sta succedendo, l'effetto domino come lo chiamano, è che lui mi ha detto: i fratelli musulmani sono come il Comintern a dei paesi comunisti. Cioè, lei è forse troppo giovane, ma il Comintern era l'organizzazione di coordinamento che si trovava a Mosca e che dirigeva, per non dire coordinava, tutti i paesi comunisti in Occidente e non solo. E questa immagine lui la trasportava sui fratelli musulmani. Sento sforzi da ogni parte per dimostrare in Occidente che i fratelli musulmani sarebbero dei moderati.
Spero di averla ospite di persona qui nei nostri studi. Allora, grazie al dottor Gianfranco Giorgolo, ricordiamo, già ambasciatore in Giordania. Grazie per essere stato con noi, grazie ad Alessandro Gisotti. Per quanto mi riguarda è tutto, linea alla regia.